Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
In modo unico, Dio si è avvicinato all'essere umano prendendo la carne di una donna. Dio si avvicinò a noi e ha preso la carne di una donna. Anche a noi, in modo diverso, Dio si avvicina con la sua grazia per entrare nella nostra vita e per offrirci in dono il suo figlio. E noi che cosa facciamo? Lo accogliamo? Lo lasciamo avvicinarsi? Oppure lo rifiutiamo, lo cacciamo via?
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, vi trovate tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Radio Vaticana, parole di un Papa. Francesco all'Angelus di domenica 18 così ci ha introdotto al mistero del Natale, mistero della vicinanza di Dio agli uomini. Vicino è il nostro spunto di oggi.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold, the starlight in your eyes of blue. That is why all the girls town follow you, all around, just like me, they long to be close to you.
Close to you.
Pagine, fogli, parole, vicino, vicinanza, le parole del Natale. Dio si è avvicinato talmente tanto all'uomo da entrare nella sua storia attraverso la disponibilità di Maria, che gli ha permesso appunto di cambiare la storia dell'umanità.
Maria ci appare dunque come modello a guardare e sostegno su cui contare nella nostra ricerca di Dio, nella nostra vicinanza a Dio, in questo lasciare che Dio si avvicini a noi e nel nostro impegno per costruire la civiltà dell'amore.
Anche la civiltà dell'amore è un esempio stupendo di vicinanza, però a volte non è facile lasciarsi avvicinare. Per esempio, quando un disperato ci si avvicina tendendo la mano, spesso istintivamente, forse anche nostro malgrado, la ritraiamo. In un mix di turbamento, diffidenza, paura. E quando ad avvicinarci sono eserciti di disperati, come avviene in questi anni, in questi ultimi anni, un po' in tutta Europa, particolarmente in Italia, le cose si complicano anche logisticamente sotto tanti punti di vista. Fogli di vocabolario. Vicino. Chi è della stessa città, dello stesso vico. E la parola vico, a sua volta, deriva dal sanscrito veca, casa. C'è dunque ben più di vicinanza nella parola vicino. C'è la condivisione della casa, l'intimità, la parentela nel nome di uno spazio comune. Tutto il mondo è più vicino oggi, anche grazie all'implosione del sistema della comunicazione mondiale, no? Il mondo globalizzato è protagonista di una vicinanza inevitabile, anche se non troppo di segno positivo, al contrario, ma superficiale, apparente, una vicinanza un po' coatta che livella piuttosto che incoraggiare e stimolare il confronto. E la comunicazione sempre più spregiudicata ci ha fatto anche avvicinare ai drammi degli altri, che diversamente non saremmo riusciti nemmeno lontanamente a immaginare, ma avvicinarci ai drammi degli altri non significa necessariamente condividerli. Vicini a chi soffre dunque, ma davvero vicini non soltanto col pensiero, ma soprattutto coi fatti. Vicinanza, per esempio, ai terremotati, l'hanno espressa tutti, dal Papa ovviamente, dalla Chiesa tutta, dai politici, agli artisti, le iniziative si sono moltiplicate. Ascoltiamo in proposito il servizio di Luca Collodi.
Il primo ospite di oggi è Monsignor Giovanni D'Ercole, il Vescovo di Ascoli. Ben trovato, Monsignor D'Ercole, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Ben trovati voi, grazie a voi per l'attenzione che continuate a riservare alla nostra gente, alla nostra diocesi, alla nostra terra, grazie. Diciamo che il clima che si avverte è un clima certamente non di grande gioia, perché le scossette continuano e siamo tutti pervasi da una certa paura, la gente ha un po' timore, la gente che sta nella costa, quindi che sono gli sfollati dai comuni totalmente inagibili, qualche volta totalmente rasi al suolo e si trovano negli alberghi e credo che si trovino un pochino a disagio, però se io dovessi definirlo questo Natale lo definirei un Natale difficile e stiamo cercando anche di incrementare gli incontri con loro, con la gente, favorendo tutto un programma durante il Natale. Questo qui noi cerchiamo di farlo nel duplice scopo. Uno, per far superare la paura. Secondo, per tornare il più possibile ad una ordinarietà, che anche questa è un'ordinarietà difficile però necessaria.
Monsignor D'Ercole, guardiamo alla gente, lei lo ha appena ricordato, e in particolare alla situazione degli sfollati. Qui mancano forse delle certezze, la burocrazia non aiuta anche in questo senso.
Io credo che le istituzioni fin dal primo momento si stanno muovendo con una grande attenzione, certamente i tempi della burocrazia ce l'hanno pure loro, ce l'abbiamo tutti, però c'è una grande intesa. Speriamo che dopo Natale possano cominciare la costruzione delle cosiddette casette provvisorie. Questo sarebbe già un segnale. Nel frattempo però la gente che non può più stare negli alberghi, perché non se la sente proprio, questa è gente abituata a lavorare, ad essere laboriosa, ci sta chiedendo di poter andare via, trovare anche soluzioni provvisorie. Questo non è facile, però si cerca il più possibile di aiutarli. Indubbiamente i tempi non sono facili. se le scosse continuano, sia pure di minore intensità, la paura pervade sempre lo stato d'animo della gente, la burocrazia esiste, nonostante lo sforzo delle istituzioni, il commissario per esempio è di una dedizione che impressiona, ugualmente la protezione civile, anche i comuni sono oggi un pochino affaticati, tutto questo rende più difficile. Ciò che io chiederei è che l'opinione pubblica continui a stare vicino a questa gente, non la dimentichi. Loro ci dicono sempre: non dimenticateci, non fateci dimenticare.
Monsignor D'Ercole, in queste ore la protezione civile dice che i tempi per la costruzione delle casette saranno rispettati. Se non vado a memoria e ricordo male, la protezione civile si era presa 7 mesi di tempo dall'agosto scorso per queste casette. Quindi un segno di speranza, ci vogliamo credere a questo segno di speranza, Monsignor D'Ercole?
Io direi certamente i segni di speranza non solo bisogna crederci, ma bisogna coltivarli. Ma non faccio fatica a credere che ad Amatrice arrivino le prime casette. Bisogna tenere presente che Amatrice è un faro che è rimasto acceso sempre. Io mi auguro che la stessa attenzione venga per zone meno illuminate dall'opinione pubblica. Le nostre zone, per esempio, le zone anche della Marche che salgono fino a Camerino, dove la situazione da noi, come avrà modo di sentire anche dagli altri vescovi, è difficile. Meno forse presa d'occhio dall'opinione pubblica, ma ugualmente difficile. Io penso che, come sono felicissimo per Amatrice, e mi auguro che la stessa attenzione venga riservata alle nostre zone.
Monsignor D'Ercole, possiamo dire quindi che le istituzioni non hanno abbandonato le popolazioni del terremoto. Lei non è un po' spaventato però dal fatto che la via del controllo burocratico talvolta non è sempre verificabile e lì nascono poi i ritardi e i disagi per la popolazione?
Sì, le istituzioni sono indubbiamente molto vicine e la difficoltà a cui lei accennava poc'anzi è reale. Credo però, ma questo è un mio ragionamento un po' più basso, che in una situazione di questo tipo bisogna tenere presente tante variabili. Intanto la voglia della gente di costruire subito, l'attenzione delle autorità a fare tutto con grande legalità e trasparenza, che questo mi pare una condizione indispensabile. Il terzo elemento, i fatti tecnici. Quarto elemento, una variabile che secondo me non va esclusa, sono le difficoltà proprio che si incontrano sul terreno. Magari è difficile reperire un terreno dove costruire le casette. Pensi per esempio a Pescara del Tronto, ma dove potranno fare? Ma lì un paese completamente raso al suolo, dove vicino a difficoltà individuare dei luoghi per la ricostruzione. Ecco, quindi sono tante variabili che fanno sì che necessariamente ci sia un certo rallentamento. Noi però speriamo che con la buona volontà di tutti si possano superare il più possibile le difficoltà, quelle superabili.
Monsignor D'Ercole, un'ultima riflessione, torniamo sulla gente, sugli sfollati. Molti sono andati via più per paura o perché non sanno come sistemare i danni alle loro case?
Bravo. Quelli che erano partiti per paura sono quasi tutti rientrati. Adesso sono rimasti quelli che invece non potevano sistemare in casa a causa dei loro danni. E quindi penso che adesso il ritorno nelle case di coloro che hanno paura, che non è facile, non è stato facile, penso che possa un po' per volta facilitare anche la ripresa dei lavori. Per mettere a posto quelle che vengono dette le case A con pochi danni, B pure con pochi danni, in modo tale che la più gran parte della popolazione possa rientrare. Questo è il nostro auspicio.
Grazie a Monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli. Buon lavoro, Monsignore, e buon Natale.
Grazie.
Pagine, fogli, parole, grazie a Luca Collodi per le interviste relative al dramma dei terremotati, persone che davvero hanno bisogno della nostra vicinanza concreta. Oggi la nostra parola guida è vicinanza, pronunciata più volte dal Papa come sintesi del tempo di Natale. All'Angelus del 18 dicembre scorso ha insistito particolarmente anche su Maria e Giuseppe come esempi concreti appunto di vicinanza. Maria, modello a cui guardare e su cui contare nella nostra ricerca di Dio, nella nostra vicinanza a Dio, e similmente Giuseppe che ci sprona a cercare la volontà di Dio e a seguirla con piena fiducia. Entrambi, ha detto Francesco, si sono lasciati avvicinare da Dio.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Libertà, sì. Perché quando noi eliminiamo la libertà di un uomo, noi calpestiamo la sua dignità, la sua personalità, i suoi progetti, il suo destino. Quindi penso che quello che significa che Cristo ci ha dato veramente, ecco, libertà. E il cristiano è così libero che davanti a Dio può scegliere l'inferno.
Dario Antiseri, filosofo.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli, parole. Parole.
E ancora a proposito di vicinanza, cristiani e musulmani, una vicinanza a volte difficile, un confronto spesso teso, specie a detta di coloro che amano insistere sul cosiddetto conflitto di civiltà. Ascoltiamo invece come uno dei massimi esponenti della cultura islamica, il marocchino Tahar Ben Jelloun, descrive l'amicizia dalla voce di Gino Manfredi.
L'amicizia è una religione senza Dio né giudizio finale. E non c'è neppure il diavolo. Una religione che non è estranea all'amore, ma un amore dove la guerra e l'odio sono proscritti, dove il silenzio è possibile. Potrebbe essere lo stato ideale dell'esistenza, uno stato tranquillo, un legame necessario e raro. Non sopporta impurità alcuna. L'altro di fronte, la persona che si ama, non è solamente uno specchio che riflette, è anche altro se stesso sognato. L'amicizia perfetta dovrebbe essere una sorta di solitudine felice, spurgata dai sentimenti d'angoscia, di rifiuto e di isolamento. Non si tratta di una semplice storia di sdoppiamento nella quale l'immagine di sé sarebbe passata attraverso un filtro, un esame che dovrebbe ingrandire i difetti e le carenze e ridurre le qualità. Lo sguardo dell'amico dovrebbe riconsegnarci la nostra immagine considerata in modo esigente. L'amicizia allora consisterebbe in questa reciprocità senza sfasature, guidata dallo stesso principio di amore, il rispetto che ciascuno deve a se stesso se vuole che gli altri glielo ricambino, naturalmente. Malintesi consapevolmente intrattenuti, interpretazioni fallaci, appropriazione indebita di un sentimento, errori di valutazione, divergenze di punti di vista, l'amicizia soffre di tutto ciò. È la cosa al mondo peggio compresa. Il mio primo amico aveva un anno più di me. Non eravamo nella stessa scuola. Ci eravamo incontrati durante l'estate, a Ifrane, dove mia zia aveva una seconda casa. L'estate a Fes è insopportabile. Lui aveva i capelli biondi, era snello ed elegante. Non ricordo più in quali circostanze ci eravamo conosciuti. Ci ritrovavamo tutti i pomeriggi vicino alla cascata d'acqua sorgente. Seri, parlavamo degli studi, della famiglia e persino dell'avvenire della patria, che aveva appena riconquistato l'indipendenza. Eravamo troppo seri e ci comportavamo come i grandi. All'epoca ero innamorato di una cugina con gli occhi azzurri. Ne parlavamo con distacco. Lui mi diceva: «Non c'è amore se non nel matrimonio». Altrimenti è soltanto cinema e decadenza. Bene, La mia passione per il cinema e per le immagini risale appunto a quei giorni. Se oggi mi ricordo di quell'amicizia è perché fu costruita su una bugia. Pur avendo un anno più di me, sembrava più giovane. Io ero appena entrato in sesta. Quando gli ho chiesto che classe faceva, mi ha risposto la quinta, con l'aria di dire evidentemente. E io, senza riflettere, risposi anch'io. Ho continuato a mentire per un anno intero. Ci scrivevamo delle lettere. Mi parlava degli autori che leggeva in classe e io mi precipitavo alla biblioteca francese per prendere in prestito i loro libri, cercando di leggerli a mia volta per sostenere la discussione. Due estati più tardi gli scrissi una lettera dove confessavo la verità. Non riuscivo più a sopportare gli effetti della mia menzogna. Preferivo sbarazzarmene. Fu la fine di quell'amicizia. Non ho più ricevuto lettere da lui. Compresi che l'amicizia non sopportava deroghe. Nemmeno una piccola bugia d'orgoglio. La lezione si riassumeva così. Ho perso un amico perché gli ho mentito.
Per Pagina di Classici, dalla voce di Gino Manfredi, abbiamo ascoltato di Tahar Ben Jelloun l'amicizia. Oggi il nostro spunto è stato vicino, vicinanza, Natale, tempo della vicinanza, il tempo dell'Emanuele, Dio con noi. Beh, a proposito di vicinanza, Francesco ne sa davvero qualcosa. È un Papa veramente vicino alla gente, tanto vicino che ha spesso stravolto le convenzioni, l'etichetta, lasciandosi intervistare, telefonando a sorpresa a persone comuni, presentandosi senza preavviso in mense, ospizi. E allora vorrei segnalarvi che ogni giovedì, già da qualche settimana, abbiamo aperto un servizio di dialogo virtuale con il Papa, avvicinandocelo dunque ancora un po' di più. Stiamo andando in giro a raccogliere le domande, i pensieri, i messaggi, le esigenze della gente per, nei confronti di Papa Francesco, e cerchiamo nel suo magistero le risposte ad hoc. Il programma si intitola Dillo a Francesco, è in onda tutti i giovedì alle 21. Potete inviarci i vostri messaggi anche vocali al numero 335 12 43 722. Dillo a Francesco, mandate dunque le vostre domande, i vostri pensieri per il Papa in via WhatsApp al numero 335 12 43 722, o anche usate i nostri social, pagine Fogli Parole su Facebook e Twitter. Dillo a Francesco. Domande, provocazioni e proposte per il 266esimo successore di Pietro.
E proviamo a farci rispondere.
Basta riascoltare i suoi insegnamenti.
Il mondo soffoca senza dialogo, ma il dialogo soltanto è possibile dalla propria identità. Io non posso fare finta di avere un'altra identità per dialogare. No, questo non si può dialogare così. Io sono con questa identità, ma dialogo, perché sono persona, perché sono uomo, sono donna, e l'uomo e la donna ha questa possibilità da dialogare senza negoziare la propria identità. Il mondo soffoca senza dialogo.
Dillo a Francesco.
Dillo a Francesco. Cremigi, oggi ci salutiamo qui, abbiamo divagato su vicinanza, la vicinanza per eccellenza è il Natale, dice Francesco, il tempo in cui Dio si avvicina agli uomini e gli uomini possono avvicinarsi tra loro. Oggi la parola finale è di Giovanni Verga. I vicini devono fare come le tegole del tetto, darsi l'acqua l'un l'altro. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!